Adesso passiamo alle testimonianze. Do la parola a Marco Marchese, il direttivo nazionale dell'Associazione Certi Diritti, un'associazione che pur nelle diversità è stata spesso gemella di Antigone per quanto riguarda la lotta contro l'omofobia, la lotta contro i regimi penitenziari differenziati, etichettando con questo termine piccole ipotesi di sopruso legalizzato nelle strutture di pena. Quindi adesso ascoltiamo cosa ci dice Marco e lo ringrazio di essere venuto.
Grazie. Prima di tutto grazie all'Associazione Antigone e a Domenico Pilotti per questa opportunità. Mi perdonerete la voce, ma purtroppo sono incappato nei mali di stagione. Ho detto un'opportunità perché effettivamente sono veramente pochissimi gli incontri che trattano i temi della giustizia anche in relazione alla laicità. Molto probabilmente questo qui è un incontro, io lo dico avendo una certa esperienza in questi tipi di incontri, questo incontro passerà in modo semiclandestino, non lo saprà quasi nessuno. E in ogni caso, se qui ci fosse un cronista, non lo so, dell'Avvenire piuttosto che dell'Osservatore Romano, troveremmo un titolo domani mattina: I laicisti si sono riuniti. O dall'altra parte, se invece vogliamo parlare di carceri, e comunque un paio di cose le dirò, no, se ci fosse il cronista della Padania, si sono riuniti gli amici degli assassini, dei ladri e degli stupratori.
Pure il Fatto Quotidiano.
Quindi non so se questo incontro passa in modo clandestino, non so se è un bene o un male, insomma, se poi non buca la stampa. Però oggi abbiamo una telecamera, per cui poi su internet cercheremo di moltiplicare magari per 10, per 20 le persone che sono qui, di conseguenza.
Può fare senza microfono.
Ah, senza microfono, ok, bene, così non ce
Siamo più liberi.
l'abbiamo. Cercheremo di moltiplicare magari per 10, per 20, no, i convenuti, e quindi sarebbe necessario anche moltiplicarle queste opportunità. Io nei giorni scorsi mi sono imbattuto proprio in una citazione, secondo me è l'ideale da commentare in un incontro come questo. Tratta, se la memoria non mi inganna, da Il terribile diritto. Vi dirò dopo chi è che l'ha detta. Cioè, la citazione è: Dio onnipotente ha creato la razza bianca, nera, gialla, malese e russa, le ha poste in continenti diversi. Il fatto che Dio abbia separato le razze dimostra che non ha inteso che le stesse si mischiassero. Queste sono parole che, se a sentirle dire oggi, sono parole quasi disgustose, no? Perché trasudano proprio razzismo, in più accostato a Dio onnipotente, no? Allora, queste parole facilmente possono essere ricondotte, no? Uno riflette un po' e dice: non possono che essere parole dette nel Medioevo, cioè in un tempo molto remoto, perché oggi viviamo in una società che apparentemente si è molto più evoluta. Queste parole le ha scritte un giudice americano nel 1967, per cui meno di 50 anni fa. Che cosa voglio dire con questo? Cioè, la laicità, vabbè, il laicismo, adesso non apro diciamo la querelle se si deve dire laico, laicista, che cosa è l'uno o che cosa è l'altro, no? Oggi io lo porto chiaramente sul mio terreno. Io faccio parte del direttivo di questa associazione, che è l'Associazione Radicale Certi Diritti, che si occupa di tante cose, ma prevalentemente di diritti della comunità LGBT, lesbiche, gay, transessuali, bisessuali. E questa qui è una cosa importante, perché mentre oggi, di fronte a queste parole, no? Cioè, Dio onnipotente ha separato le razze, le ha messe in continenti diversi per fare in modo che non si mischiassero, è, diciamo, qualche cosa che, se ce lo sentiamo dire, è qualche cosa che ci fa ribrezzo perché trasuda razzismo. La stessa cosa non avviene per i diritti invece di queste persone, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali. Quando si parla di diritti di affettività, quando si parla di diritti di famiglia, io ad esempio non sono mai riuscito a trovare qualcuno che abbia saputo farmi un esempio pratico del perché, se si riconosce il matrimonio delle persone dello stesso sesso, cioè il matrimonio delle persone omosessuali, che cosa inficia sulla famiglia tradizionale. C'è un esempio pratico, io ancora non l'ho trovato. Eppure questo è il massimo, cioè su questo si fonda il massimo della resistenza per fare in modo che questi diritti non vengano riconosciuti. Io questo qui lo riduco, allora poi dopo, io non amo ad esempio moltissimo la parola omofobia, perché ora è un termine, omofobia, rende bene l'idea di che cosa parliamo, no? Quindi la violenza omofoba è qualcosa che conosciamo tutti, però non rende fino in fondo l'idea di che cos'è. Disconoscere i diritti di queste persone è una forma di discriminazione. Quando parliamo di discriminazione scendiamo sul terreno del razzismo, e bisogna dirlo, perché il razzismo non è un qualche cosa che si fonda soltanto sul colore della pelle oppure sul da dove provieni. Questo per dirne una, perché poi le maggiori resistenze noi le troviamo in questa nostra Europa, in questo paese, e poi ci riallacciamo a tutti i ragionamenti fatti dai professori. A me ad esempio è rimasto molto impresso, cioè, le statue di San Pio, no? Le statue di Padre Pio. Io non ho mai sentito, o meglio, sento sempre di meno la Chiesa disconoscere l'accostamento di queste figure su situazioni molto particolari. Ad esempio in Calabria c'è una proliferazione di statue di San Pio, ma la statua di San Pio, questa proliferazione è un qualcosa di particolare, perché se voi andate vicino a determinate attività commerciali, se andate in certi negozi e se andate in certi ambienti, trovate sempre questa statua. Per questo è un accostamento anche con la criminalità organizzata, non lo dico io, ma lo dicono fior di testi che hanno studiato e portato in evidenza questa realtà. E dopo l'appello accorato di Giovanni Paolo II un po' di anni fa, adesso non ricordo quanti ne sono passati, nella Valle dei Templi, quando urlò quel convertitevi ai mafiosi, in quell'incontro, in quella donata, in quella visita alla Valle dei Templi in Sicilia, io non ho mai più sentito fortissimi appelli di dissociazione, anzi alcune volte con una certa curiosità si leggono sulle pagine dei giornali questi curiosi confessori che fanno delle enormi peripezie per andare a portare conforto poi dopo a fior di criminali in donate latitanze. E quindi questa dissociazione non c'è. Voglio dire, affrontare un ultimo argomento, brevemente, che è quello delle carceri. Considera che sta molto a cuore ad Antigone e sta molto a cuore anche ai radicali. Cioè, immaginatevi questa stanza un po' più piccola, dove devono vivere 14 persone con i letti a castelli. In questa stanza hanno tutta la loro vita, in questa stanza ci devono vivere 22 ore al giorno, hanno un bagno a vista. Questo non accade in un paese, come potremmo dire, del terzo mondo. Accade a Lamezia Terme. Cioè Lamezia Terme per un periodo, l'anno scorso, è stato il carcere più affollato d'Italia. Io l'ho visitato perché ho accompagnato consiglieri regionali e deputati anche nel carcere di Vibo Valentia, nel carcere di Lamezia Terme, nel carcere di Rossano, qui nel carcere di Cosenza. A Cosenza ad esempio è paradossale, no? Cioè, i problemi poi dopo del carcere e della giustizia sono enormi in Italia. Allora abbiamo il carcere di Cosenza, che fino a qualche anno fa c'erano le bacinelle perché pioveva fuori, pioveva dentro quasi come pioveva fuori. Allora è stato ristrutturato, adesso il carcere ha delle condizioni più umane, però non si può aprire la palestra perché non c'è il servizio di sorveglianza, perché mancano i sorveglianti per poterla aprire questa palestra, non c'è nessuno che si assume la responsabilità di aprirla, oppure per fare in modo che i detenuti possano andare all'aria aperta, perché manca semplicemente un vetro ad una postazione di controllo, non so adesso in termini tecnici come si chiama, cose banali. Oppure nel carcere di Vibo Valentia, dove per ogni sezione ci sono 6 docce in condizioni pietose e spesso e volentieri manca l'acqua. Allora immaginatevi insieme in una stanza come questa, insieme a 14 persone, ma non con queste finestre, con la luce che viene dall'alto, perché alla Lamezia Terme c'è una di, ci sono due di queste celle che sono in un piano seminterrato e dove la luce diretta non viene mai, ed essere costretti a vivere lì per 22 ore al giorno. Questa non è simpatia nei confronti di stupratori, ladri, assassini o truffatori, insomma. Non è una questione di simpatia, perché poi non mi stanno affatto simpatici. Ma se partiamo dall'assunto, dai numeri che non mentono mai, e i numeri che cosa ci dicono? Un quarto della popolazione carceraria attualmente, statisticamente, sarà giudicata e finirà assolta. Cioè già questo ci dà la rappresentazione di qualcosa. E poi si citava...
Sono esseri umani comunque.
Esatto, sono esseri...
Sono colpevoli.
Appunto, già basterebbe solo questo.
Sono ladri.
Basterebbe solo questo.
Sono sempre
uomini. Basterebbe solo questo. Il discorso è sulla dignità umana. E poi un'altra cosa. Si diceva prima nel corso degli interventi che la giustizia è forte con i deboli, deboli con i forti. E se questa cosa ce la ripetiamo... sempre, ce la ripetiamo tantissime volte, è stata quasi banalizzata questa tristissima realtà. Anche qui però ci aiutano i numeri, e i numeri ci dicono, cioè provano che la giustizia è debole con i forti e forti con i deboli, attraverso il numero delle prescrizioni. Cioè in Italia ogni anno ci sono 180.000 prescrizioni, quindi 180.000 reati che si cancellano perché trascorre troppo tempo per arrivare ad un giudizio definitivo. Chi può permettersi la prescrizione in Italia? Anzi, chi è prescritto in Italia? E chi ha i soldi? Chi si può permettere i migliori collegi difensivi? Mica il ladro di polli. Mica si può permettere un collegio difensivo di 3 avvocati per andarsi a studiare tutta la giurisprudenza di Corte di Cassazione. Il poveraccio che è venuto in Italia e ha commesso un reato senza vittima, il reato di clandestinità. Un po' è come dire che da domani mattina chi ha i capelli rossi non è più a posto. Un reato senza vittima. Se noi abolissimo due leggi in Italia, che è la Fini-Giovanardi, che è quella sulle sostanze stupefacenti, modificandola chiaramente, e abolissimo anche la Bossi-Fini, che è veramente una legge vergogna, perché è la legge che permette l'incarcerazione, prima il fermo e la detenzione fino a 6 mesi di persone che non hanno commesso nessun reato, e vi invito magari a visitare il CIE di Lamezia Terme, che vivono esattamente come vivono nel carcere poi dopo, no? E, cioè, in questa Italia fatta in questo modo, che futuro potrà avere nei prossimi decenni se continuiamo di questo passo? E allora quali sono le soluzioni? Purtroppo le soluzioni sono rimaste poche, se non queste opportunità che devono essere decuplicate, centuplicate, perché, lo diceva l'assessore all'inizio, c'è un punto che gioca a nostro vantaggio. E poi però questo vantaggio non lo possiamo esprimere, e concludo il mio intervento. Il punto a nostro vantaggio è il totale scollamento fra ciò che pensa la gente comune, noi, il 99% dei cittadini, e quello che pensa l'1% dei cittadini di questo paese, che però sono quelli che decidono la classe dirigente. Questo scollamento è enorme. Poi, cosa impedisce di fare delle politiche profonde di rinnovamento in questo paese? Ahimè, l'informazione. Mi riallaccio con cui ho aperto questo dibattito, molto probabilmente sarà clandestino. Allora, se riusciremo a bucare di più l'informazione, ad attrezzarci di più su ciò che la tecnologia ci offre, per cui internet è una delle ultime possibilità che ci è rimasto, forse avremo speranza di farcela. Non mi addentro poi dopo sui discorsi proprio di stretta attualità di stamattina, che sono quelli dell'economia, che poi mantengono tutto, mantengono un tutt'uno in questo paese. Vi ringrazio per l'attenzione.
Ringrazio Marco per la bella relazione e per averci sollecitato una serie di tematiche di stretta attualità e di immediata ingiustizia immediatamente percepibile.
che faceva lei, no? Io volevo aggiungere una cosa, perché poi i numeri non mentono quasi mai. Le recidive, è il discorso simpatia, antipatia nei confronti di chi sta in carcere, che ha commesso dei reati. Poi c'è una quota di queste persone qui che invece per una serie di traversie sono finite lì, ma non avranno una condanna. Allora, i numeri ci dicono, cito dei numeri di una ricerca che ha fatto Luigi Manconi, che è il presidente dell'associazione a Buon Diritto. Luigi Manconi ha preso dei soldi propri e li ha spesi per questa ricerca, per cercare di capire la recidiva fra le persone indultate, cioè quelli che sono usciti dal carcere grazie all'indulto quando era ministro della giustizia Mastella, che poi il cerino in mano se l'è tenuto lui. A me non mi sta simpatico Mastella, però trovo veramente disdicevole che tre quarti del Parlamento, dopo che Papa Giovanni Paolo II in Parlamento fece un appello accoratissimo per l'indulto, e tutti i parlamentari hanno disconosciuto la paternità di quell'indulto, e il cerino è rimasto in mano a Mastella, che ha fatto la figura di quello che ha liberato i criminali. Allora, tasso di recidiva degli indultati, tasso di recidiva di chi ha scontato dal primo all'ultimo giorno la pena carceraria. Chi ha scontato la pena carceraria dal primo all'ultimo giorno, il tasso di recidiva è il 78%. Chi è stato indultato, il 38%. Già questo la dice lunga sulla convenienza che ha lo Stato nel cercare di applicare la lettera della Costituzione, cioè a dire trovare delle forme alternative di pena e di riabilitazione delle persone che hanno commesso reato. Quindi non è soltanto un problema di democrazia, ma qui c'è anche un alto tasso di cialtroneria vera e propria, perché con le politiche attuali disconosciamo questi numeri che sono incontrovertibili, ed è assurdo, solo un cialtrone può mettere da parte questi numeri e può continuare a dire: hai commesso un reato, buttiamo la chiave, è meglio così.